il settimanale con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenute alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio, come al solito, noi due. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Il podcast, lo ricordiamo, esce il venerdì e poi viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter che, insieme al sito, permette di fare una donazione all'Associazione Culturale In Primis, che produce questo podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast, comoda per chi deve magari ricercare qualcosa oppure ascolta distrattamente o magari preferisce a volte leggere. Iniziamo con alcune delle notizie in breve più importanti degli ultimi giorni, ma prima però, come al solito, Emanuele, ti chiedo di anticiparci di che cosa ci parlerai nel tuo approfondimento.
Oggi facciamo un salto nel passato, negli anni '80, con l'adesivo del vagabondo.
Iniziamo invece le notizie in breve con una tragedia sul lavoro. Di morti ce ne sono quasi tutte le settimane. La media calcolata dai sindacati per il 2023 nel bresciano è stata di una ogni 9 giorni, circa 40 nel corso dell'anno. Il primo infortunio mortale di questo 2024 ha riguardato un operaio della Feralpi che lavorava in una ditta esterna all'interno dell'azienda. Fabrizio Bignotti, 51enne, è stato travolto da materiale incandescente delle scorie dell'acciaieria che stava movimentando. Il cestone che stava movimentando si è ribaltato, la ruspa ha preso fuoco e l'uomo non ha avuto scampo, un'operazione che aveva già ripetuto migliaia di volte e adesso si sta pensando anche a un malore per l'uomo, non è ancora accertato quali sono state le cause. Il nuovo piano cave di Brescia, che è stato approvato martedì sera dal Consiglio regionale dopo 7 anni di attesa, prevede la riduzione dei volumi estraibili dai 70 milioni di metri cubi del precedente piano, risalente al 2005, a 42 milioni, di cui 11 di residui del precedente piano, di fatto la metà. Il nuovo documento esclude le cave in falda, spinge sul recupero ambientale delle vecchie cave, scrive Giuseppe Spatola sul Brescia Oggi di mercoledì. Miriam Cominelli, del Partito Democratico, ha commentato che questo piano conferma la provincia di Brescia come terra dei buchi, visto che la superficie interessata dalle escavazioni aumenta di 500.000 metri quadrati e insomma ha mostrato anche una certa opposizione a questo piano. David Chipperfield, l'architetto inglese, dovrà attualizzare il teatro romano e sarà a Brescia tra un mese circa in visita. Le intenzioni dell'amministrazione comunale sono di usare il teatro romano, tassello mancante del patrimonio UNESCO, come una vera e propria arena. Si parla di circa 1000 posti. Quindi le indiscrezioni che erano circolate nelle ultime settimane su questo architetto sono state confermate. Il cachet è di circa 140.000 euro, che è più o meno la cifra massima che si può avere senza avere una gara, e proprio su questo c'è stata un po' di polemica per il fatto che la gara internazionale che alcuni avevano prospettato non è stata fatta. Allo stato attuale la motivazione ufficiale data dalla presidente della Fondazione Brescia Musei, Francesca Bazzoli, è che servivano garanzie di qualità ma anche le idee molto chiare, serviva qualcuno per dare una visione, la gara invece poteva essere dispersiva. Si è tenuta sabato l'Assemblea Generale della Comunità del Garda, dove la Presidente Maria Stella Gelmini ha dichiarato le priorità del prossimo periodo. Sembra che la ciclovia non sia più una priorità, poi vedremo se insomma verrà realizzata o no. Dal Trentino sembrano intenzionati a procedere, tra l'altro per uno dei tratti più a rischio, per i costi e per il rischio idrogeologico che abbiamo visto creare numerosi problemi anche la viabilità delle auto, comunque non figura nell'elenco delle priorità della comunità del Garda. Gelmini ha parlato di una mobilità con mezzi nautici, vedremo se ci sarà qualcosa di concreto. Quello che sembra comunque essere inamovibile è il progetto del super mega maxi depuratore da 204 milioni di euro a Gavardo e Montichiari. Il progetto, per il quale mancano ancora almeno 70 milioni, contro il quale è in corso la più longeva mobilitazione H24 d'Italia, ovvero il presidio fuori dalla prefettura di Brescia del comitato contro il maxi depuratore, e che comunque, secondo il presidente di Garda 1, Marco Bellocchio, avrà un progetto definitivo entro la fine di quest'anno. Anche in questo caso vedremo.
Sì, devo dire che rispetto alle idee prospettate da Maria Stella Gelmini, è incredibile, è affascinante la sua inconsistenza politica, poi è incredibile sentirla parlare come se fosse arrivata all'altro ieri, alla ribalta della politica locale e nazionale. Insomma, molto interessante come figura.
A proposito di annunci roboanti, sai che cosa diventerà l'ex area della Caffaro?
Ho paura di sentirlo.
Il Central Park della città. Ora, mettiamo un attimo le cose. Central Park è un parco urbano di 3,4 km quadrati nel centro di Manhattan, a New York. L'idea è certamente suggestiva. Vorrei solo ricordare che c'è chi ha proposto che sia il castello, il Central Park di Brescia. Molto spesso abbiamo accostato il Parco Tarello a Central Park. Io a New York, non so tu, ma io non ci sono mai stato. Chissà se anche nella zona Caffaro troveremo giardini, laghi artificiali, boschetti, cascate. Central Park di 3,4 km quadrati, l'area Caffaro di 110.000 metri quadrati, di certo dopo 23 anni, dopo l'esplosione del caso Caffaro con il famoso articolo di Marino Ruzzenenti, ci vorrà comunque ancora qualche anno prima di vedere i risultati. Intanto si comincia con le demolizioni, un paio d'anni, con zone ancora sotto sequestro e quindi inaccessibili, anche se nei giorni scorsi è stata un po' accelerata la cosa perché la consegna delle chiavi è avvenuta un po' in anticipo. Manca comunque qualche mese alle prime demolizioni, Emanuele, quindi i tempi sono un po'...
Allora, questo è un problema anche di comunicazione. Insomma, abbiamo parlato della Caffaro con l'assessora Camilla Bianchi alla fine del 2023 e lei era stata anche chiara, secondo me, nel fatto che quando si parla di questioni riguardanti la Caffaro bisogna anche parlare chiaramente con i cittadini, no? Ed evitare, secondo me, insomma, anche di scivolate come questa qui che ha fatto la sindaca Laura Castelletti annunciando che al posto della Caffaro sorgerà il Central Park di Brescia. Non c'è nessun bisogno di fare annunci di questo tipo. Cioè, tu puoi fare l'operazione e essere contenti, siamo tutti contenti della bonifica che viene avviata, ma paragonare delle cose che non hanno proprio, che non sono sulla stessa scala. Cioè, Brescia merita di avere un suo parco. Fine, non serve avere un paragone con New York o qualsiasi altra città. Veramente diventa una visione molto provinciale, secondo me, e soprattutto fa ridere i polli, perché chiunque pensa a Central Park e poi pensa alla zona della Caffaro, e aggiungo questo, non sarà mai un parco totalmente accessibile, cioè al posto della Caffaro sorgerà sostanzialmente una grandissima discarica con dentro le terre contaminate della Caffaro che verranno messe in sicurezza. Poi tu ci puoi fare sopra un parco, ma ci saranno per forza delle zone dove non si può passare, delle zone con delle questioni di sicurezza. Quindi perché dare questo tipo di immagine? Non lo capisco.
Infine un'ultima segnalazione, Emanuele, visto che gli ambientalisti di Montichiari hanno presentato ricorso contro l'ampliamento del santuario delle Fontanelle di cui ci eravamo occupati un paio d'anni fa. A presentare il ricorso Legambiente Montichiari, Legambiente Lombardia, il Comitato Bene Comune Colli Morenici di Montichiari e alcuni residenti che vogliono appunto l'annullamento della variante generale al PGT e della variante Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, appunto contro questo progetto che in realtà, pur essendo stato approvato dal Consiglio Comunale a giugno, non è ancora stato presentato. E infine adesso, Emanuele, facciamo un salto indietro nel tempo.
Sì, allora, la storia di oggi comincia con quella che pensavo fosse una leggenda metropolitana. Hai presente l'adesivo del vagabondo, quello con il cappellone che cammina girato di spalle con una sacca e una chitarra a tracolla?
Sì, ero piccolo, ma non così piccolo in effetti, quindi sì, me lo ricordo.
Sì, io mi ricordo che era un'icona quando ero bambino, negli anni 80, lo vedevo sulle vespe, sulle automobili, e tempo dopo mi era stato detto che l'autore era di Brescia. Anzi, forse di Roncadelle. A me sembrava una storia inventata. Poi tra il 2013 e il 2014 mi sono messo a cercare tra i fumettisti bresciani e ho trovato appunto Maio, che è nome d'arte di Mario Rossi e attualmente lavora per la Bonelli disegnando Tex. Beh, Maio è l'autore del disegno è di Turbole Casaglia, ma non l'ha fatto da solo. L'idea iniziale era partita da un suo compagno di classe, Mauro Gilardoni, detto Gil. 10 anni fa comunque ho scritto un articolo per il giornale di Brescia in cui raccontavo la loro storia intervistando Maio. E da allora, ogni 6 mesi circa, qualcuno mi tagga su Facebook segnalandomi una pagina in cui è stato ripreso questo articolo. È una specie di loop, è come se il viaggio dell'adesivo non finisse mai. Quindi ho sentito Maio e soprattutto stavolta abbiamo coinvolto anche Jill, che l'altra volta non aveva parlato con me, per tornare su quella storia e sentirla direttamente ricostruita con le loro voci. Partiamo dal 1981, dal liceo artistico Foppa di Brescia e da 2 amici, Mario e Mauro, Maio e Jill, 2 compagni di banco. Tutti e 2 studiano arte, disegnano, ma è indubbio che tra i 2 Maio è quello che mostra un talento già fuori dal comune. Sentiamo Maio stesso.
È dalla natura, non c'è nient'altro. Io mi sono sempre ritenuto fortunato come uno che gioca a calcio, come uno che canta, come uno che suona. Cioè, voglio dire, il saper fare, il saper disegnare, il saper suonare, il saper cantare non te lo insegna nessuno. Quello che tu devi imparare è saperlo gestire, questa tua capacità, saperla mettere a frutto. E a questo ti insegnano le scuole, ti insegnano i corsi, ti insegnano le letture, guardarti in giro. Ma questa è solo questione di fortuna, saper fare una cosa meglio di altri.
Vabbè, forse Mario Rossi la fa semplice, è abbastanza modesto come persona. Anche se ha ragione quando parla della necessità di saper gestire il proprio talento. Questo è un concetto che mi piace molto. Vediamo cosa ci racconta a riguardo Gil.
Allora, Mario, abbiamo scoperto poi conoscendolo a scuola che chiaramente avrà avuto un dono naturale per disegnare così, però è un dato di fatto che fino a una certa età lui è stato molto chiuso in se stesso, in casa, a copiare i fumetti, a copiare i tex, a copiare tutto quello che gli piaceva disegnare. Perciò il dono di saper disegnare, va bene, probabilmente ce l'aveva innato, però la capacità di saperlo fare già in giovane età è dovuta al fatto che aveva un allenamento per una passione già da bambino, di copiare, di fare e di riprodurre col disegno quello che vedeva.
Dunque, da questi amici, da questo talento, arriviamo al disegno del vagabondo. Non era stato pensato prima, nasce così, quasi per caso, e alla fine riassume il sentire di un'epoca. Sentiamo Gil.
Tema estemporanea, perciò disegno libero, ognuno doveva fare quello che voleva, come se fosse un tema scritto e uno si inventa anche il titolo e quello che deve fare. E siccome vivevamo comunque una situazione un po' fricchettona, capelli lunghi, cose del genere, hippie, girare un po' per le nostre strade, ma anche l'aspirazione era andare, per dire, in discoteca a Rimini piuttosto che in discoteche anche limitrofi ai nostri paesi e cose del genere, e io disegnai una persona di spalle col sacco a pelo, che comunque era nella nostra mentalità, nel nostro modo di vivere, coi capelli lunghi, le infradito perché erano comunque il base del vestito, non c'era l'eleganza e cose del genere, 4 stracci e un sole sullo sfondo. Poi, essendo Mario un compagno e con capacità artistiche migliori, gli chiesi di migliorare alcuni dettagli, alcuni aspetti, e da lì nacque questa figura che poi attaccai sulla mia Vespa, e di conseguenza anche Mario attaccò sulla sua Vespa, e frequentando alcuni ambienti dove vendevano vestiti usati molto alla moda, videro questo personaggio sulla Vespa, piacque, e da lì iniziò la richiesta di poterne avere una copia.
I primi adesivi sono artigianali, fatti a mano. Vengono venduti nel negozio di vestiti usati di Kashba, che si trova in centro a Brescia, ma il titolare dopo un po' dice che costano troppo, che c'è richiesta, sì, perché chi vede in giro i primi esemplari nel vagabondo ne vuole uno, ma il prezzo alla fine è un limite. Loro propongono di farli in serie, come adesivi normali, ma il titolare del negozio rifiuta. Quindi niente, per Maio e Jill la cosa sembra finire lì. O quasi, perché comunque Jill continua a frequentare il Kashba.
E dopo pochi giorni ci ritrovammo, visto che frequentavo sempre questo locale, i pacchi di adesivi prodotti da lui, personalizzati col nome del negozio, sul banco, e di conseguenza ci escluse un po' da questo business che era in partenza, ma che chiaramente lui aveva già, grazie alle sue capacità commerciali e alle sue proprietà dislocate in vari punti d'Italia, capito che poteva avere un mercato molto più importante.
La cosa evidentemente non piace ai due, anzi li fa proprio arrabbiare.
All'inizio ti posso dire, se posso dirlo, ho detto bastardo, cioè mi è venuta quella, mi ha detto che è bastardo, devo pensare che erano ragionamenti a diciottenne, e mi ricordo che eravamo andati anche da un avvocato, avevamo cercato di far valere i nostri diritti, però purtroppo noi non avevamo firmato nulla, non avevamo registrato nulla, per cui la nostra parola era contro la sua tutta, anche perché lui non aveva usato il nostro disegno, aveva fatto copiare da un'altra persona il disegno, infatti il vagabondo copiato aveva la fascia sui capelli, il nostro no, cioè era leggermente diverso, ma era quello, e per cui sì, diciamo che secondo me non realizzai molto, forse perché io ero anche meno, come dire, un po' più...
meno commerciale.
Ero meno commerciale di quanto lo potessi essere poi dopo anni, per cui mi incazzai. E la cosa, dopo che provammo parlando con l'avvocato, capimmo che non potevamo fare nulla, e la cosa, diciamo, si fermò lì per quel tempo.
Successivamente?
Sì, successivamente, ma questa è una riflessione che io ho fatto negli ultimi, che ne so, 20 anni, cioè, diciamo in età adulta, e a posteriori ho pensato che se quel qualcuno che ci rubò quel disegno e lo commercializzò non ci fosse stato, molto probabilmente quel disegno sarebbe rimasto sulla mia Vespa, sulla Vespa di Jill, sulla Vespa, sull'auto di qualcun altro, ma si sarebbe fermato lì. Grazie. Non avrebbe avuto quella diffusione che ha avuto, forse non sarebbe diventato quella piccola icona di quel tempo.
Diciamo che diventare adulti a volte serve anche a questo, a fare riflessioni più articolate e in qualche modo a trovare il lato positivo di episodi poco piacevoli, come qualcuno che ti ruba un'idea. Da lì in avanti la diffusione in Italia e in Europa del vagabondo non ha praticamente confini. Spagna, Austria, Germania, il vagabondo viene avvistato un po' ovunque. Maio lo ha trovato anche in vendita a New York. Per tornare all'argomento precedente, è il simbolo degli anni Ottanta, è l'ultima espressione di un'idea di libertà, anche ingenua magari, ma sicuramente genuina, che le generazioni successive probabilmente non hanno conosciuto, almeno non in quella forma. è anche un individuo singolo e forse anche questo riflette il carattere individualista degli anni Ottanta. Uno che viaggia, sì, che conosce posti e persone nuove, ma che di fatto è da solo rispetto all'idea del collettivo più tipica degli anni 70, ad esempio. Ecco, non vorrei scivolare nella sociologia spiccia. Ho chiesto a Maio e Gil comunque qual è, secondo loro, la ragione del successo di questa immagine.
Secondo me, dall'epoca, lo spirito di libertà che poteva raffigurare questo personaggio, e non da trascurare il fatto che non avesse un volto, perciò tutti potevano vedersi, immedesimarsi in questo personaggio che, non avendo volto, era un simbolo, ma non favoriva l'aspetto di nessuno, essendo di spalle, essendo comunque uno status symbol del tipo con capelli lunghi, senza una meta, senza probabilmente una vincolato a un luogo, perciò un po' figlio dei fiori, diciamo. Adesso probabilmente tante persone che lo rievocano, che lo riconoscono, sono persone comunque di una certa età, che l'hanno vissuto, che hanno vissuto quel periodo, che era un po' un periodo dove tutti, a prescindere dallo stato familiare, erano liberi di poter andare in vacanza al mare, di frequentare anche altri paesi europei e non. C'era anche il mito di poter andare a fare i viaggi in India, in Nepal, in paesi che al tempo erano sicuramente molto lontani, ma cominciavano a aprire le porte al turismo. E perciò questo personaggio, che non per forza doveva essere o ricco o figlio di papà o povero, ma impersonificava la maggior parte delle persone che, a prescindere dalla provenienza, potevano permettersi il viaggio in India, le ferie a Rimini, la frequentazione dei concerti.
Prima di concludere, tu sai chi è Harvey Ball? Allora, è l'inventore dello smile. Nel 1963 lo disegnò per una compagnia di assicurazioni che voleva sollevare il morale dei dipendenti, e alla fine commissionò questa immagine. Harvey Ball ci guadagnò poco, giusto il compenso iniziale, e non ricevette mai i diritti per sua scelta. Invece Corda, Alberto Corda,
sì, so chi è Alberto Corda,
esatto, è il fotografo che scattò l'immagine di Che Guevara, poi diventata famosa in tutto il mondo grazie a Gian Giacomo Feltrinelli, fondamentalmente, e alla scelta di pubblicare questa immagine, quella del guerrigliero eroico, come poster e anche come copertina per il libro Diario in Bolivia. Vabbè, Corda è sicuramente più conosciuto, però fondamentalmente alla fine quello che rimane è l'icona che lui ha creato. In qualche modo anche Maio e Gil hanno contribuito a creare un'icona che è diventata più famosa di loro, tant'è che se non fossimo andati a cercarli nessuno poi avrebbe saputo che ne erano gli autori. Secondo me poi tra le ragioni del successo del Vagabondo c'è anche questo aspetto. Nel 1964 l'Italia conobbe l'ultimo picco di nascite, furono più di 1 milione. È chiaro che c'è un bacino enorme di persone venute al mondo tra gli anni 60 e i primi 70 che costituisce ancora oggi una sorta di onda lunga di quell'immaginario, e che ora magari sono cinquantenni, sessantenni, che hanno un impatto notevole sulla nostra società a livello di riferimenti culturali. Io credo che non sia un caso, ad esempio, che la musica anni 80, intesa come suoni, arrangiamenti, stile, di fatto non se ne sia mai andata. Io mi ricordo i primi revival già a metà anni 90 e ancora oggi vanno avanti sia nel pop che nel rock. È un continuo, ed è per questo che anche il Vagabondo resterà ancora un po', secondo me. E sarebbe bello capire chi è oggi questo Vagabondo, com'è diventato. Sentiamo a questo proposito prima Maio e poi Gil.
potrebbe essere totalmente cambiato, ma solo nell'aspetto esteriore. Dentro di sé no, ma perché quello che sei stato da giovane lo sarai per sempre.
Direi che noi cresciamo ed invecchiamo. Vagabondo è icona di libertà, è qualsiasi individuo nel privato e nella propria intimità, spoglio da vesti istituzionali. Vagabondo non invecchia, vive e vagabonda con le generazioni verso nuovi ed infiniti orizzonti, presenti e futuri.
Dunque, grazie a Mario Rossi, detto Maio, e a Mauro Gilardoni, detto Gil, per, insomma, per averci raccontato la loro storia. Dovrebbe essere attivo anche un sito internet che si chiama www.vagabondooriginale.it, dovrebbe diventare attivo nel prossimamente, in cui si troverà del materiale interessante su questa icona.
Grazie a te, Emanuele, per averci raccontato questa storia, e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!